Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro, che
sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Maria, sede della sapienza,
prega per noi.
Sì, ma io la ritrovo. Non c'è problema. Dal Vangelo di Matteo. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Ecco, ben ritrovati. Allora, questa sera riprendiamo, a Dio piacendo, le ultime quattro beatitudini. E la beatitudine di questa sera è: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Allora mi piacerebbe così iniziare un po' in modo informale, se avete voglia. Se chi di voi si sente, ecco, non è che c'è una risposta giusta o una sbagliata, quella che vi sentite, se tu dovessi dire cosa si intende per puri di cuore, cosa vuol dire puri di cuore? Chi sono i puri di cuore? Non ci avete mai pensato? Pensateci un attimo. Senza aver paura, perché poi...
Semplici.
Puoi dire come sono possibili?
Semplici.
I semplici. I semplici.
Mi viene in mente i miei nipoti piccolini, i bambini. Poi ci sono delle risposte che proprio solamente di chi ha una mente pulita ancora, diciamo, non è
preso da tutte le cose del mondo.
È rimane così pulito.
Mm-hmm. Bene, semplici, le persone pulite, i piccoli.
Beh,
tutti.
Chi non pensa a male.
Ecco, già, lei sottolinea già qualcos'altro. Chi non pensa male degli altri? Facciamo un giro così. Basta. Allora, chi è senza peccato?
Puri di cuore, nel senso di chi?
Che sa pregarsi. Di chi fa le cose con generosità, pensando a non per interesse, ma perché è andato così.
È simile a quello che ha detto la signora prima. È una persona che tende a pensare sempre al bene, si aspetta il bene, quindi non gli viene bene.
Sì, io non è dopo.
No, non sarà quello che hai in mente di pensare che possa essere del male in qualche cosa.
Chi non conosce il male aveva addirittura mi sta quasi un po' ingenuo, cioè tanto di sopra ma che rischia di essere prima.
Vabbè, Daniele, come fatto la mia visione. I preti sono esenti da tasse. Se volete, non è che siete obbligati, però penso sia anche bello
che l'hanno dire.
Però mi viene anche da pensare questo. Per pensare chi è puro, bisogna anche pensare chi è impuro. Allora per pensare chi è puro bisogna anche avere un po' tutte e due le cose. E allora poi cercare la purezza, cioè capire che questo, diciamo, perché il puro è uno può anche dire tante cose, però è l'impuro, cioè comprendere quello che è contrario, no? Perché comprendi più quello che è puro.
Ma a me quello che mi arriva è il puro di cuore, quello che mette il suo cuore in Dio, cioè non è su se stesso, ma affida a chi è il puro.
Tutta un'altra cosa ancora.
Non ha malizie. Non ha malizie.
Vede sempre degli altri.
Se noi chiedessimo, ad esempio, ad alcuni di quelli che ascoltavano Gesù, che cosa era puro, la prima cosa che alcuni di loro, molti di loro, avrebbero detto, si rifaceva sicuramente alla realtà cultuale. Voi sapete che nel mondo ebraico ci sono tante cose che vengono definite pure, e quindi, ad esempio, il mangiare, puoi mangiarlo, e altre, come sottolineavi tu prima, impure, quindi rendono impuri. Vi ricordate ad esempio l'episodio del Samaritano, che a volte a noi tanto ci scandalizza? Gesù lo fa apposta a raccontare quell'episodio e gioca proprio sul discorso di purezza. Il sacerdote e lo scriba non è che erano così cattivi o così indifferenti a quest'uomo che stava sulla strada, apposta, dice il Vangelo, mezzo morto. Quindi sembrava un morto, era stato derubato, picchiato, spogliato di tutto e lasciato lì mezzo morto. Allora, per un ebreo toccare un morto voleva dire diventare impuri, e impuro voleva dire che tu, se non facevi tutta una serie di abluzioni, preghiere eccetera eccetera, non potevi avere accesso al tempio, ma in realtà neanche alla sinagoga. Quindi per poter avere la possibilità di essere puro, cioè di poter accedere alla preghiera, di poter accedere al culto, non dovevi fare quell'atto. Tanto è vero che, dice, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Vuol dire che quest'uomo aveva fatto tutti i suoi atti di culto, viene pestato, e quegli altri invece stavano salendo, quindi andavano a fare gli atti di culto, il sacerdote, lo scriba, e quindi non solo non potevano, non dovevano toccarlo il morto. Infatti chi è che tocca? Chi è che carica quella persona lì? Quello che noi chiamiamo buon samaritano, che il Vangelo non lo chiama buono, dice un samaritano. Come mai questo samaritano lo tocca? Chi di voi lo sa? Perché lui non andava al tempio. Perché un samaritano non andava al tempio di Gerusalemme. Un samaritano andava sul monte Garizim a pregare, ma non al tempio di Gerusalemme. Infatti un samaritano era considerato impuro. Vedete bene, perché Gesù con chi si riconosce di questi tre? Ma guardate che è una bomba atomica, con un impuro. Allora, ve l'ho detto, vi ho detto così, vi butto lì come al solito, io sono una gallina, non è che sono così. Sapete che le galline per fare l'uovo prendono i sassolini, no? Ecco, allora io ti butto lì dei sassolini così che poi tu puoi elaborarli nella tua vita e la parola di Dio poi può aiutarti. Allora, per Gesù che cosa si intende per beati i puri di cuore? Allora, vi ho già detto tutte le volte, vi sarete stancati poveretti di sentirlo, ma che in realtà la parola di Dio ce la spiega la parola di Dio, no? E chi ha la parola di Dio è l'esperienza della Chiesa, è nata come esperienza del popolo di Israele, vita, no? I fatti che sono raccontati qua prima sono stati la vita, non è che si sono messi lì e hanno scritto l'Esodo, prima l'hanno vissuto. Ok? E poi hanno detto un momento. Non è che si sono messi lì a scritto i Vangeli prima. Prima hanno ascoltato Gesù, hanno vissuto con Gesù, poi a un certo punto hanno detto: ecco, fermiamo un attimo, hanno fatto il caso. Queste cose, questo è l'autentico spirito di Cristo. Perché c'era il rischio anche che ci fosse uno spirito non autentico. Allora, se voi avete voglia, poi andate a vederlo, vi ricordate che avevo detto cercate e comprate la Bibbia della CEI, quella che viene chiamata la Bibbia di Gerusalemme, perché la Bibbia della CEI è fatta in un certo modo, tra cui nella Bibbia di Gerusalemme, la Bibbia della CEI, confluiscono anche non soltanto l'esperienza teologica, per cui le note, ma anche l'esperienza spirituale della Chiesa. Per cui a lato dei vari versetti ci sono delle citazioni che sono paralleli, che, oppure in questi 2000 anni di storia della Chiesa, che viene da 2000 anni di storia di Israele, c'è quello che la Chiesa ha capito, questa parola, com'è che va interpretata. Allora, se voi guardate, andate a vedere, la prima cosa che cita è Genesi 20. Mi piacerebbe leggerlo con voi. Genesi 20, sicuramente vi ricordate l'episodio in cui Abramo va a Gerar e ha a che fare con il re di questa città. Abramo le vuole tende, siamo in quella parte della Bibbia dove è appena stata distrutta Sodoma e Gomorra. Lot, avete presente? Ecco, la moglie che diventa una statua di sale, perché si dice. Vabbè. Ecco, subito dopo c'è questo episodio. Abramo levò le tende, si separa dal fratello, dirigendosi della regione di Negev, e si stabilì tra Kadesh e Sur. Poi soggiornò come straniero a Gerar. Siccome Abramo aveva detto alla moglie Sara, aveva detto della moglie Sara, è mia sorella, Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Capite cosa vuol dire mandò a prendere Sara, no? Se la sposa, vuole sposarla, la sposa. Ma Dio venne da Abimelech di notte in sogno e gli disse: ecco, stai per morire a causa della donna che tu hai preso. Lei appartiene a suo marito. Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, disse: mio signore, vuoi far morire una nazione, anche se giusta? Una nazione, lui è il re, no? Quindi. Non è stato forse lui, Abramo, a dirmi, è mia sorella? E anche lei ha detto, è mio fratello? Con cuore retto e mani innocenti, mi sono comportato in questo modo. Gli rispose Dio nel sogno, so bene che hai agito così, con cuore retto, e ti ho anche impedito di peccare contro di me, perciò non ho permesso che tu la toccassi. Ora restituisci la donna di quest'uomo, perché è un profeta. pregherà per te e tu vivrai. Ma se tu non la restituisci, sappi che meriterai la morte con tutti i tuoi. Allora Abimelech si alzò di mattina presto, chiamò tutti i suoi servi, ai quali riferì tutte queste cose, e quegli uomini si impaurirono molto. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: che cosa ci hai fatto? E che colpo ho commesso contro di te, perché tu abbia esposto me e il mio regno a un peccato tanto grande? Tu hai fatto a mio riguardo azioni che non si fanno. Poi Abimelech disse ad Abramo: a che cosa miravi agendo in tal modo? Rispose Abramo: io mi sono detto, certo, non vi sarà timor di Dio in questo luogo, e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre ella è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie. Quando Dio mi ha fatto andare errando lungi dalla casa di mio padre, io le dissi: questo è il favore che tu mi farai, in ogni luogo dove noi arriveremo dirai di me è mio fratello. Allora Abimelech prese greggi, armenti, schiavi e schiave, li diede ad Abramo e gli restituì la moglie Sara. Inoltre Abimelech disse: ecco davanti a te il mio territorio, va ad abitare dove ti piace. A Sara disse: ecco, ho dato 1000 pezzi d'argento a tuo fratello, sarà per te come un risarcimento di fronte a quanti sono con te. Così tu sei in tutto riabilitata. Strano, no? Per spiegare beati puri di cuore, strano questo riferimento. Perché noi non pensassimo, ma forse ha sbagliato, il secondo riferimento è questo, che è precedente al primo. Siamo al capitolo 12, il versetto 10. Venne una carestia, questo sono sicuro lo conoscete, nella terra, e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie: vedi, io so che tu sei una donna di aspetto avvenente, quando gli egiziani ti vedranno penseranno costei e sua moglie, mi uccideranno mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te. Quando Abramo arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. Stasera doveva essere bellissima, La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone. Così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. A causa di lei, egli trattò bene Abram, che ricevette greggi, armenti, asini, schiavi, schiave, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone convocò Abram e gli disse: che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. Poi il faraone diede disposizioni su di lui ad alcuni uomini che lo allontanarono insieme con la moglie e i suoi averi. Ecco, non so se avete notato, questi due episodi raccontano la stessa cosa. Prima in realtà in Egitto, poi con Abimelech, Abramo, che noi chiamiamo santo, no? Aveva un'unica preoccupazione. Qual era la preoccupazione? Salvarsi la vita. E cosa fa per salvarsi la vita? Fa una restrizione mentale, si dice in morale, no? Fa una restrizione. Sapete che le restrizioni mentali però non sono lecite, perché è fatto da restrizione. Restrizione mentale cosa vuol dire? Io dico una parte della verità, ma questa parte della verità altera tutto il contesto in realtà. Perché è vero che Sarai era sorella in quanto figlia dello stesso padre, ma non era sorella, era anche moglie. Ok? Sono spiegato. Allora, quando qui Gesù dice beati i puri di cuore, la tradizione della Chiesa ci sta dicendo che cosa si intende per purezza? La verità. Beati quelli che dentro sono veri, perché vedono Dio. Forse cambia un po' rispetto a quello che abbiamo sempre pensato noi, no? Almeno a me cambia. La doppiezza, il salvarmi la vita, non mi permette di vedere Dio. Che cosa fa infatti Gesù? Gesù lui stesso lo dice, no? Gesù non cerca di salvare sé, l'esatto contrario. Infatti, come diceva lui prima, chi è il puro di cuore? Gesù. Ma che cosa si intende dunque? Quando noi diciamo che Gesù è il puro di cuore, che Gesù è vero. È vero. Vi ricordate qualche domenica fa, poi l'avevamo anche meditato insieme, no? Poi lo rivedremo in questo tempo, questa pagina, quell'uomo che va, io so che tu sei veritiero, non vi ricordate, l'abbiamo visto 2 o 3 domeniche fa, so che sei uno che dice la verità e non guarda in faccia nessuno, questo che va a mettere alla prova Gesù in realtà, Gesù non è doppio. Questo già ci aiuta, ci dà un taglio, no? Come mai tante volte noi oggi non vediamo Dio? Perché noi oggi non vediamo Dio, no? Il mondo di oggi sembra caratterizzato da questo, che tutti dicono: ma dove è Dio? Dove è Dio? Ora si fa così, facciamo una parentesi, questa grande questione, se il Papa, poi vedete che poveretto lo stanno tirando da tutte le parti, che allora il Papa è uno che ama l'eutanasia, visto quello che ha detto. Ma io e te oggi siamo in una situazione in cui qualunque cosa è diventata un'occasione per dire: ma Dio non esiste, non c'è. Se c'è il terremoto, perché Dio non l'ha impedito? Oppure quella solita, ma i bambini poco medici. Cioè, diciamo così, con una parola, il dolore innocente, ma di fronte al dolore innocente dove è Dio? Dov'è? Ecco, Gesù ci sta dicendo una cosa molto seria: se voi siete doppi, non potrete mai vederlo Dio. Cioè, se uno si presenta davanti a Dio, ma con questo atteggiamento, cosa vuol dire? Che io voglio prendere Dio, lo voglio ridurre a me, mi voglio salvare la vita. Facciamo un esempio pretesto, che non riguarda i padri, loro sono padri, quindi proprio preti, quelli come me, diocesani, sai, quelli ruspanti così, no? Allora, adesso, così, io sto leggendo alcuni articoli, grazie a Dio, non in Italia, ma forse anche in Italia in realtà, ma in altre regioni, c'è tutto un movimento per giustificare il fatto che il celibato del prete, noi abbiamo degli affetti, ma non è giusto che il prete sia un castrato, che non porti a compimento gli affetti, che non... Non voglio entrare nel problema, no? Ma ecco. Ma dov'è il problema? Dov'è il problema qui? C'è il problema. Non è che a me mi hanno messo una rivoltella, non è che il vescovo è venuto con una rivoltella così, tanti che conoscete, no? E prima di lui il vescovo che mi ha ordinato, allora tu non devi andare con nessuna donna, perché sennò dopo non ti... Non è perché io sono preso.